meno faccio meglio è. Senti, pure perché a 37 anni io morirò, io me lo sento.
Quanti anni hai?
30.
Ancora c'hai tempo.
C'ho 7 anni, che sono tanti comunque.
Io ne ho 42, quindi
42. Tu quando muori secondo te?
L'ho superata, una quindicina d'anni.
Quindicina d'anni? Vabbè, dai, sei positivo, a vederti direi 9.
Grazie.
Però cambiamo.
Instagram e prima ancora Facebook è stata una piattaforma di sperimentazione visiva, non solo fotografica. Disegnatori, fumettisti, illustratori hanno provato a mettere su dei progetti, a cercare di sperimentare delle forme narrative su questa piattaforma utilizzando quelli che sono i mezzi che i social mettono a disposizione. Alcuni di questi artisti poi sono anche riusciti a costruirsi un percorso professionale. Oggi parliamo con uno di questi artisti, Mattia Labbadessa.
Ciao,
ciao. Mattia, grazie di essere qui. Illustratore, disegnatore, autore di fumetti, anche cantautore.
Più o meno, sì.
Con te parleremo di un sacco di cose, ma prima io volevo partire da una cosa. Ho letto alcune tue interviste, le prime cose che mi hanno colpito sono il fatto che tu dicevi che ti sei approcciato al disegno, ma che tu non nasci come disegnatore, ma avevi un'urgenza di raccontarti. Come hai scelto il fumetto?
Allora, forse al fumetto più che al disegno. Cioè, il fumetto è capitato per puro caso, proprio dalla mia esigenza di disegnare, che in realtà è stata un'esigenza. Ma ultimamente c'ho un po' di problemi col disegno. Io volevo fare illustratore. Di base, quello era il mio sogno, il mio obiettivo. Ci ho sempre creduto, sono partito con quell'idea già da piccolissimo. Il fumetto è capitato per caso perché ho aperto una pagina su Facebook in cui volevo postare semplicemente i miei disegni e poi iniziare a fare fumetti, non lo so perché. Era semplicemente dei testi accostati al disegno, fondamentalmente, pure perché non sono mai stato un appassionato di fumetti, ne avrò letti 10. Questa cosa la dico sempre e mi odiano puntualmente tutti, però io non ce la faccio a dire la verità, quindi questa è la realtà dei fatti. E anche per questo non mi ero mai avvicinato forse a quel media e non avevo mai pensato nemmeno di fare carriera nel mondo del fumetto. Apro sta pagina su Facebook, posto i miei disegni, incomincio a scriverci roba vicino e diventano fumetti senza che me ne accorgessi. E poi è stata l'attenzione della gente e delle persone a farlo diventare un lavoro. Io non puntavo a quello, io volevo disegnare, basta.
Volevi fare l'illustratore, ma sì. Tipo illustrare copertine di libri?
Qualsiasi cosa, illustrare, cioè fare iniziare un'opera, finirla lì, riempire il foglio, disegnare, fine. Pure perché credo di avere dei problemi, proprio c'è cioè una soglia dell'attenzione veramente bassa. Fare fumetti è complicatissimo, devi disegnare un sacco di volte le stesse cose. È divertente il lato registico e anche il fatto di immaginarlo come una sorta di storyboard di un film, di una serie, di una cosa, comunque un prodotto audiovisivo. Infatti in questo libro volevo metterci pure, cioè l'ultimo libro che deve uscire, di cui non abbiamo ancora parlato, volevo metterci pure un po' di musica, però ve l'ho tolto. Tipo i link a Spotify per avere la colonna sonora mentre leggi, poi ho pensato, vabbè, uno che c'ha il libro in mano si ferma, piglia il telefono.
Beh, che stai facendo? Sta, diventava un prodotto multimediale.
Poi ho cambiato idea. Cazzo, ho sbagliato. Si può dire cazzo? Ok,
sì,
ho sbagliato.
Si può dire. Non so se lo bipperemo, ma non credo. Qua di solito utilizziamo un linguaggio libero.
Comunque, per tornare alla domanda, quindi sì, l'urgenza di disegnare c'è sempre stata. Era il fumetto la cosa inusuale che non mi aspettavo e che mi è piovuta in testa all'improvviso.
Però tu avevi un'urgenza di raccontarti.
Forse di comunicare, però in realtà sai non so manco io cosa. Cioè io spesso e volentieri disegnavo roba che magari era pure evocativa, mi suscitava qualcosa, però non sapevo realmente che stavo dicendo. Un po' il discorso che si fa sull'arte contemporanea, che la gente si incazza perché dice poi chiede all'artista e non ti sa spiegare. Ma che ti deve spiegare? Tu devi provare qualcosa, basta. Per me il disegno era quello. Ti devo far provare qualcosa, tu devi riconoscere qualcosa di te stesso in quello che stai guardando. Poi non è che ci deve essere per forza la didascalia. Per me il disegno era quello, comunicare, fine. Che cosa?
Ti aspettavi che molte persone poi si sarebbero riconosciute, avrebbero trovato degli aspetti di sé in quello che tu provavi a raccontare o ti piaceva raccontare di te?
No, però lì per me non si parla più di disegno. Cioè il mio lavoro attualmente non è più disegnare. Il disegno sta solo nell'idea del personaggio che magari non lo so, esteticamente tipo boh, suscitare qualcosa di risulta familiare, amichevole, non lo so che cosa, però si è persa quella cosa, quel fatto evocativo adesso non c'è più, mo so didascalico, ora mi odio pure un po'.
Perché senti di esagerare nel dire le cose? Oppure...
No, perché ho abbandonato completamente quel lato che di cui ti stavo parlando qualche minuto fa. Cioè il fatto di disegnare basta, senza voler dire nulla, se non evocarti qualcosa, sei tu che te la vedi, poi tu c'hai il disegno davanti. Invece mo è una didascalia accompagnata dall'uomo uccello. Mi piace anche quel lato di me, il mio lato da scrittore che ho scoperto all'improvviso, però si è persa quella roba lì. Adesso infatti non c'è più.
Quella più spontanea.
Sì, quella più... potrei dire cazzara, ma non è così. Quella evocativa, mi piace. Quella parte, la mia parte evocativa è stata sormontata da un personaggio egocentrico che vuole parlare di sé e della sua esistenza dalla mattina alla sera.
Però l'uomo uccello non sei un po' tu. Quindi non,
da sono
non,
letteralmente io.
Non sei tu che vuoi parlare di te. Cioè stai collottando contro,
io sto parlando
contro
di
il
me.
Tuo stesso personaggio.
Sì, cioè io un po' mi sono odiato in questi anni. Forse mi odio ancora.
Non
diventa una seduta psicologica.
Non fa, questa, infatti, se, quando vuoi tu tipo premi un pulsante rosso. Noi...
ci serve una parola tipo...
la parola di fuga, quella
esatto.
Tipo del BSDM.
Esatto, una parola di sicurezza mi serve.
Senti, questa cosa che non sei un lettore di fumetti, che ripeti spesso, che forse ne hai letti una decina, dopo averla detta più volte, non ti ha incuriosito il mondo dei fumetti? Anche
pensavo,
solo...
dico, non ti vergogni.
No, ti vergogni, figurati. Poi avrai altre fonti di ispirazione, cioè magari sì. Ti bombardi di serie televisive.
Poi di tutto.
Però, anche solo per fare una sperimentazione visiva, per vedere come avresti potuto affrontare delle storie, non ti è venuto il desiderio di vedere
l'ho
come
fatto.
Alcuni autori lo facevano?
L'ho fatto. Cioè, mi sono andato un po' a studiare qualche autore... principalmente però più che sui contenuti e sulla struttura della storia, della sceneggiatura, la struttura delle tavole,
uh-huh.
Perché è sempre quello poi, perché a me piace quello, il disegno, e quindi vedere come veniva costruita la tavola, tipo Gibi per me fa della roba, non ho letto un cazzo di Gibi, però ho visto un sacco di tavole sue.
Peccato.
Sì, infatti. No, io c'ho un problema, lo so, ma lo ammetto, ma sono sereno, tanto morirò, niente importante sti cazzi, però Gibi fa delle tavole bellissime, con un equilibrio bellissimo, si vede proprio che uno che si vede che ci sa fare, lo devo dire io, però quella è stata, cioè, per me è stata una grande ispirazione. Poi a partire da lui mi sono andato a vedere qualche altro autore, però quell'approccio molto superficiale, molto da pigro, cioè semplicemente andare a vedere l'approccio alla tavola e al racconto, senza mai comprarmi un'opera e leggermela, non lo so che ti devo di fraso. Scusami, vabbè, so pigro.
Cioè, tu pensi che sia pigrizia?
Sì, o depressione, non l'ho ancora capito.
Allora, magari lo copriremo alla fine di questa sì. Seduta di psicanalisi.
Magari sì.
Vabbè, io volevo chiederti a partire da questo, se ci puoi dire quali sono i cinque fumetti, a questo punto le cinque cartoni animati, cinque cose che poi hanno un po' influenzato il tuo stile, se ti vengono in mente.
Allora, il primo che mi viene in mente, che lo cito sempre, che a parte l'Accademia di Belle Arti ha influenzato tutto quello che faccio oggi, non mi sono manco laureato, però l'ambiente, le persone che ho conosciuto, alcuni professori mi hanno formato, letteralmente, ed è stato fondamentale per me fare quel percorso, pure se non mi sono preso una laurea alla fine, mi è servito un sacco. Per quanto riguarda i media che mi hanno influenzato in qualche modo, oddio, Riccardo Guasco, un illustratore
italiano,
bresciano se non erro, è uno di quegli illustratori che un giorno ho scoperto e ho incominciato a imitare, un po' come quando guardavi Dragon Ball e disegnavi Goku e Vegeta. Io ho visto lui e l'ho invidiato molto, e infatti credo che mi abbia deformato in qualche modo. Qualche illustratore un po' più pazzerello, non italiano, T-Way mi viene in mente, per un periodo l'ho seguito, mi piaceva molto. Comunque sì, mondo degli illustratori è quello che mi ha influenzato di più. Cartoni animati, non lo so, sai, non ti so dire, perché ho avuto il mio periodo di stare lì a copiare quello che guardavo, come dicevamo, però niente mi ha mai fatto sentire tipo ok, sto prendendo questa strada perché ho visto questo cartone, più con altri autori illustratori questa cosa l'ho vissuta. E poi basta.
Tipo quali altri, oltre Tiaguei, Riccardo Guasco?
Ma adesso non te lo so dire. Sai quei fatti che te lo chiedono e tu c'hai... Te ne potrei fare 20 di nomi, però in questo momento dovevo aprire Instagram e andare a vedere un po' di post. Non lo so, secondo me ho smesso di ispirarmi abbastanza presto. Ho smesso di guardare gli altri perché sono un figlio di puttana convinto di essere il re. Ero almeno, adesso invece mi smerdo la mattina alla sera. Però... secondo me a un certo punto ho smesso di guardarmi attorno e sono cresciuto con altri mezzi. È stupido dire che la musica mi ha influenzato stilisticamente?
Assolutamente no.
Perché non è una cosa visiva, quindi tu non puoi realmente prendere uno stile e farlo tuo, oppure prendere parte di quello stile e fonderlo al tuo. Però in effetti la musica elettronica, in particolare Burial, è una di quelle persone che mi ha cambiato la vita in qualche modo. Cioè come, un po' come le canne. Mi ha fatto vedere le cose in un modo diverso, mi ha mostrato un altro punto di vista e quindi automaticamente anche nel disegno sta cosa si è traslata in cambiare, cambiamento. Però è stupido dirlo, secondo me, cioè la musica non ti può cambiare il modo in cui disegni, o forse sì, ma chi sono io per dirlo?
Dipende, cioè mentre tu ascoltavi provavi delle sensazioni diverse, provavi
mi guidava,
a seguire il flow. Senti, per tornare a alcune delle domande che ho scritto che ti dovrò fare, tu non hai seguito, prima dicevi, la prima cosa che mi ha formato è stata l'Accademia di Belle Arti e non hai fatto una scuola di fumetto?
No.
Hai fatto poi un percorso che ti portava verso il graphic design, la grafica.
Sì.
In che modo questo ti ha aiutato poi a costruire meglio un personaggio o uno stile così minimale come quello che hai?
Cioè, mi ha insegnato la sintesi. Graphic design mi ha insegnato quello. Cioè, l'essenziale, il togliere anziché mettere. Mi ha insegnato anche a disegnare le lettere. Perché io credo che quando si scrive un testo pure in un fumetto tu non devi scrivere, basta, tu devi disegnarle le parole, perché anche quelle hanno un valore estetico nella tavola, cioè fanno parte della composizione e devono rispettare il disegno, l'ambiente, tutto. E fare graphic design mi è servito pure a quello, cioè familiarizzare col testo, vederlo appunto non come un mezzo per scrivere una parola, ma come disegno a sé, come composizione a sé. Quando ho iniziato ad inserire i testi vicino ai miei disegni sulla pagina Facebook, è una cosa nata pure dal mio percorso in accademia, perché li ho incominciato a vedere come elementi fondamentali della composizione, a disegnare le lettere, e quindi il testo ha preso una certa importanza. E poi è diventata scrittura. In realtà prima era una cosa di... cioè io mettevo delle parole non per dire realmente qualcosa, ma perché mi piacevano. Piaceva la composizione, disegno, testi, era tutto figo. E quindi mi ha dato questo l'Accademia. Incominciare ad amare le lettere e i testi, e amare la sintesi, e applicarla sempre di più al mio stile fino a fare qualcosa di effettivamente super asciutto. Cioè, le cose che posto su Instagram sono super essenziali, il personaggio è super essenziale ed è nato tra l'altro proprio lì, tra i banchi dell'Accademia, durante i corsi che disegnavo questo personaggio, che poi è diventato l'uomo uccello piano piano. E quindi principalmente questo mi ha dato. E poi mi ha dato una visione un po' diversa del mondo dell'arte e del futuro e di quanto potesse diventare qualcosa di concreto. In particolare una professoressa che ho avuto, Lara Enzulli, che saluto, mi ha mostrato proprio quanto bisognasse prendersi sul serio. Bisognasse, si può dire? Sì.
Sì.
Ok. Prendersi sul serio e credere al fatto di... Io ci avevo sempre creduto al fatto che devi diventare un disegnatore, fine, questa è la tua passione, questo devi fare. Però lei ci metteva davanti a una realtà molto concreta, davanti a personalità che già facevano questo lavoro, organizzava eventi al di fuori dell'Accademia, ci teneva proprio a noi studenti a farci vedere, ragazzi, il futuro può essere luminoso, potete vivere di arte, dimenticate quello che vi dicono i vostri genitori, che state perdendo tempo. In realtà mi hanno sempre lasciato libero, ho fatto liceo artistico, accademia, tutto quello che volevo. E quindi questo è un altro aspetto positivo, ho acchiappato delle persone buone e stimolanti in accademia. L'ambiente, ragazzi che ho conosciuto mi hanno formato nei contenuti. All'inizio io quello che raccontavo sulla mia pagina erano dialoghi che avevo con i miei compagni in accademia, e quindi... anche quello in qualche modo è
entrato.
Sì, è entrato in quello che oggi è la Badissa, che poi è il mio cognome in realtà, però è diventato quell'uccello. Tanto nessuno ha ancora capito che è il mio cognome, che si scrive tutto attaccato, complicato. Cazzo, andate a leggere due righe, devi leggere. Fatti una domanda. Vabbè, non voglio criticare.
Ma scusa,
Abadi è stato attaccato, comunque. È il mio cognome.
Come mai hai fatto il corso in graphic design e non in illustrazione? Se poi stava...
Non sapevo cosa fosse graphic design quando mi sei iscritto. Ero convinto fosse tutt'altro. Poi ho detto, aspetta, che cazzo ho fatto? Ho sbagliato. E poi è andata bene, però. Pensavo si disegnasse con la tavoletta grafica, lì vedevo i Mac, non capivo un cazzo. Ero incoglionito fondamentalmente, lo sono tutto oggi, forse un po' di meno. Ci sono capitato pure là per caso. Comunque è successo tutto per caso a me. Non ho mai cercato nulla. La droga ho cercato nei vicoletti più bui.
E la droga ti ha portato qui.
E la droga mi ha portato qui. Bello. Cannettina? Sto scherzando, ho smesso. Sì, ok, ho risposto bene. Sì, dai.
Fino ad ora sì.
Dai.
Sì. Senti, tra l'altro, oltre a questa sintesi di togliere e rendere tutto più scarno, hai trovato anche una sintesi di colori, cioè ormai lavori sempre su questi 3-4 toni.
Sì.
C'è il bianco, c'è il giallo che è predominante, il nero dei testi, ogni tanto
il
rosso.
Il rosso. Quello pure è stato una scelta forse guidata inizialmente da una certa attenzione a creare un equilibrio, a non mettere troppa roba. Poi questa sintesi, non so se mi sto criticandola solo o no, però è pure pigrizia in qualche modo. Cioè, non mi ha aiutato a me usare sempre gli stessi colori. Cioè, in questi anni, usare sempre gli stessi colori, fare sempre questo personaggio, ma proprio spento, cazzo. Cioè, ma...
Però hai creato quasi un brand, cioè gli hai dato...
Ma è una cosa positiva. È una qualità, mi diresti tu.
No, però coerenza. Cioè, ormai sei molto riconoscibile.
Esatto, solo a quello è servito.
Però...
Poi mi ha distrutto per tutto il resto.
Questo dipendeva un po' più dalla tua integrità o capacità di sopportare determinati sfide, forse.
No, secondo me sai cos'è? Che usi 4 colori, sempre, e disegni sempre lo stesso personaggio. È normale che mi sono scocciato di disegnare. Cioè, pure a volte dico, chissà come mai, fra, stai disegnando sempre la stessa cosa da 6 anni. Mettiti a fare qualcos'altro. Tipo Pia Quasi Russo, che è stato qua di recente. Cioè lui sta là, fa quello che vuole, sperimenta, ha scelto un'altra strada completamente, lui fa l'illustratore, non si è creato un personaggio, non ha scelto quel percorso lì. E infatti sta molto meglio di me.
Ma scusa, non ti è venuto il desiderio, che poi in parte è già così, di costruire una specie di metaverso, cioè di universo all'interno del quale ci sono i tuoi personaggi? Non c'è soltanto quello, ma ce ne sono già... personaggi femminili, il migliore amico dell'uomo uccello, Piccolo, cioè ne hai inventati degli altri. Il creare un universo in cui tipo i Peanuts, poi le cose funzionano in un certo modo, ci sono tanti personaggi che hanno delle regole, però poi la grafica è gestita in un certo modo, i colori sono quelli, però è quell'universo, non ti ha mai interessato?
Sai da dove nasce il conflitto di base? Dal fatto che mi è sempre piaciuto spaziare e mi sono sempre mosso su tantissimi stili diversi. Cioè, se guardo al mio passato, io ho iniziato a costruirmi uno stile solo ed esclusivamente quando sono entrato nel percorso uomo uccello, ma quello che mi è piaciuto fare in realtà è sempre stato fare un po' di tutto. Questa cosa me l'hanno pure criticata in passato, nel senso mi hanno sempre detto è importante trovare il proprio stile, è importante seguire una strada. Io non ci credo molto. Io credo che ci sia bisogno di stimoli principalmente, più che di trovare uno stile. E quindi se gli stimoli vengono a mancare, succede questo, che io comincio a odiare il fatto che faccio sempre lo stesso personaggio, che gli stessi colori. Tu mi dirai, potresti farlo anche per cazzi tuoi, cioè metterti a disegnare al di fuori del lavoro. Ci proverò, però per questo è diventato un problema. Poi è vero, io ho creato una sorta di universo... però siamo sempre lì, con quelle regole, che l'universo prevede le sue regole e quindi spaziare diventa un po' più difficile. Forse mo in quest'ultimo libro mi sono divertito di più, perché ci sono molte tavole in cui sono andato a briglia sciolta non tanto sui colori quanto su cosa stavo disegnando e soprattutto magari fare qualcosa di un po' più realistico, qualcosa di super minimale, di grafico, ancora peggio di quello che faccio su Instagram. Devo dire sì, nell'ultima opera mi sono divertito di più su questo aspetto, forse perché questa esigenza premeva, però sto un po' sempre lì, nella mia comfort zone, nella mia scatolina. Mi piacerebbe spaziare di più, divertirmi di più.
Nel tuo profilo un po' emerge questa cosa, cioè è capitato qualche tentativo o qualche dimostrazione del fatto che tu avessi delle competenze artistiche molto diverse, anche sì, a volte provato. Molto più di getto, più graffiate, più istintive. Ci sono dei post che risalgono forse all'estate scorsa e poi quando hai riniziato adesso,
ma ho cambiato di
il
nuovo
22
stile,
marzo, ma... si vedeva che erano delle cose fatte molto più di getto e più rabbiose forse.
Sì, sì, a volte penso di notarle solo io queste cose.
No, cioè, si vede. Perché cioè, comunica magari... il segno.
No, no, per me questo sì, il racconto si fa anche col segno, ovviamente. E cambia in base a quello che sto dicendo. Però, sai, sono dettagli che non tutti notano, pure perché, vabbè, io parlo su Instagram, in un feed, in un bombardamento di roba e di cose, e quindi magari tu ti fermi a leggere quello che dico, non vai a vedere se c'è la monoline nera minimale o se c'è la matita, non noti nemmeno. In alcuni post si vede di più, pure perché lo sottolineo proprio, c'è tipo un post che ho fatto di recente che è Dove è casa mia, che è proprio pittorico, e lì si vede l'impegno, cioè io lo vedo, io se guardo tutti i post dico ma qua tu ti sei messo a lavorare, e invece qua un quarto d'ora sul treno hai detto pubblichiamo sta roba. Anche quello forse, ma infatti è colpa mia, ma che cazzo ho io? Cioè io dovrei...
Non volevo dirtelo,
io mi lamento, no? Però di che ti lamenti? Però vuoi fare delle cose, falle.
No, nel senso, se ci pensi, cazzo, ormai sei in una posizione per cui hai costruito un linguaggio che è molto riconoscibile, che è il tuo, e puoi iniziare a sperimentare. Si vede che alcune cose le fai,
sì,
perché a volte si vede che hai un'urgenza, un'esigenza diversa, ma non stonano. E quindi probabilmente è più forse un tuo paura di prenderti dei rischi che altro.
Sì, ho paura di prendermi troppo sul serio a volte.
Mi dicevi che gran parte del tuo impegno poi è fatto per i tuoi post su Instagram. Instagram è stato un trampolino, sta diventando una gabbia, è una cosa costrittiva, ti ha portato ad avere una capacità di originalità in più in un panorama che forse era troppo tradizionalista in un certo momento? Come pensi che sia stato il tuo approccio nei confronti di questa piattaforma? E cosa ti ha dato la possibilità di sviluppare?
Allora, la prima cosa che penso quando penso ad Instagram di positivo è che mi ha dato la possibilità di creare un rapporto realmente intimo tramite le storie. Con chi mi segue, poi io sono uno che tende ad aprirsi facilmente, mi piace pure l'oversharing perché vorrei che fosse un po' il modus operandi di tutti, cioè io vorrei che le persone parlassero sempre di tutto quello che provano, quello che sentono, con un'onestà imbarazzante pure, a costo di risultare disagianti. Lo preferisco ai convenevoli, alla finzione o al voler apparire, pure al mandare messaggi positivi. Secondo me non c'è bisogno per forza di farlo, devi essere te stesso e devi far capire alla gente che siamo tutti quanti nella stessa merda, e non devi creare quell'illusione che ci sia la possibilità di raggiungere la felicità, oppure che avere tanti follower e fare il lavoro dei tuoi sogni con la tua passione sia bellissimo. Non è bellissimo quando la tua passione diventa un lavoro, punto. Non è vera quella stronzata, falla diventare una cosa, cioè io preferivo stare là a disegnare il cazzimi senza un euro, invece mo è diventato un lavoro,
una responsabilità, lavoro.
Sì, ma dopo passo da un argomento all'altro, mi devi scusare, con una facilità impressionante. Dicevo, la prima cosa che penso quando penso ad Instagram è questa, cioè il rapporto che ho creato con chi mi segue è una delle cose che amo di più, e mi sento amato, mi sento proprio, cioè, voluto bene come essere umano. Non tanto per i miei contenuti, cioè per molti magari viene prima il me che chiacchiera con loro, che fa i sondaggi, che si mette a cantare, che si mette in diretta a raccontare, che è effettivamente il motivo per cui hanno iniziato a seguirmi, cioè i fumetti e le strisce dell'uomo uccello. Quindi questo è l'aspetto più importante per me di Instagram. Poi il format carosello, che è il motivo per cui sono passato da Facebook ad Instagram, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché prima io pubblicavo le tavole su Facebook per intero e tu avevi già il quadro completo. Invece il carosello ti permette di sfruttare molto meglio le pause, che per me sono fondamentali quando racconto, soprattutto per le strisce ironiche. La pausa, ti serve, vabbè, per me, per l'umanità in generale da molti anni.
I tempi comici.
Esatto, quindi il carosello serve a quello. L'effetto sorpresa, giocare proprio con quella cosa che l'utente deve scorrere e quindi deve scoprire piano piano cosa c'è dopo, cosa che mancava su Facebook prima. E poi e basta, Instagram è questo. E poi è una bella piattaforma, è figa. Spero che non muoia mai, sennò dove cazzo vado? Mi sono aperto un profilo su TikTok, ma che devo fare lassù?
Fare vedere quello che fai.
I reels devo fare. Ho fatto un reel su Instagram, ho detto dai, ma ne facciamo tantissimi. È stato il mio ultimo post, ho smesso di pubblicare per 6 mesi, tipo, e poi sono tornato.
È stato l'abisso, è iniziato dai reel.
No, volevo farli, volevo... Poi è una rottura di cazzo, invece è allucinante. Io non voglio lavorare. Io meno posso fare, meglio.
Devi trovarti un team. Tu gli dici, fai questo, fai quello.
Questo ma quello è lavorare. Trovare un team. Devo mettermi a lavorare per trovare un team.
Beh, inizi, poi vado da solo. No.
Meno faccio, meglio è. Senti, pure perché a 37 anni io morirò. Io me lo sento.
Quanti anni hai?
30.
Ancora c'hai tempo.
C'ho 7 anni. Che sono tanti comunque.
Volevo chiederti, il passaggio dal digitale alla carta, così ci addentriamo anche...
Dalla carta al digitale?
No, dal digitale alla carta. Tu hai iniziato su Facebook, Instagram.
Parli dei libri poi, ok.
Sì. Quanto è stato spontaneo, quanto è stato difficile in tante cose, cioè nell'approcciarsi a un formato diverso, nell'approcciarsi a dei tempi completamente diversi. E anche parlavi del rapporto col pubblico, che a te piace tantissimo. Col libro hai un rapporto che è prolungato nel tempo, cioè saprai qual è stato il feedback da parte di chi lo ha comprato quando il libro andrà in libreria.
Sì, sì.
Quindi non sai se è piaciuto, sì, fino a quando non l'avrai venduto e non farai i tuoi firmacopie, sì, i tuoi appuntamenti ai Comic-Con vari.
Mi sono trovato davanti a un grande ostacolo, ovvero quello di non dover più raccontare in un post, ma in un cazzo di libro intero. E quindi lì ti trovi davanti pure ai tuoi limiti, cioè io la scrittura l'ho scoperta già su Facebook, cioè là è nata in quel momento, prima disegnavo soltanto, quindi quando mi sono trovato poi a dover fare un racconto più lungo è stato un problema e infatti in molti libri ci sono degli escamotage per uscirmene un po', alcuni sono degli ibridi tra una raccolta e... una storia lunga, quindi forse non ho mai realmente affrontato questa cosa, però devo dire che in alcune opere, soprattutto Piccolo, che è il penultimo libro, il prossimo uscirà a breve, che è uscito, è il lavoro di cui sono più soddisfatto, sia per come è strutturato, cioè, secondo me c'è una certa intelligenza in come ho distribuito i propri contenuti, in come mi sono palleggiato le pause in quella sorta di racconto lungo che poi è semplicemente un dialogo tra l'uomo uccello e il suo bambino interiore. Quella forse è stata la prima volta in cui ho gestito veramente bene il ritmo e i tempi della lettura. Prima ho sempre avuto un po' di difficoltà, non lo nego, va bene così, uno poi impara facendo, quindi ci sta. Tipo pure Bernardo Cavallino, secondo me ha perso un po' il filo a un certo punto, ho voluto fare un po' troppo l'artista, ecco, con i libri c'ho questo problema. C'è un altro problema del passare da contenuti sui social alla pubblicazione cartacea, è questa cazzo di voglia di prendersi sul serio e di fare l'artista, che non serve a niente, perché le cose migliori sono quelle spontanee, autentiche e a caso. Poi se vuoi fare l'artista lo puoi fare, però ti serve... un sacco di tempo, ti serve, devi diventare amico della tua depressione, è un macello. Quindi io sto provando a prendermi meno sul serio. Sembra, tu mi vedi e magari dici ci riesci benissimo. No, io sui libri mi prendo troppo sul serio a volte. E quindi questo è stato un altro problema del passaggio. E poi basta, semplicemente quell'ansietta, sì, quell'ansietta di dire chissà come verrà percepito. Ci sta, però è più bello non sapere, non avere il feedback diretto, il commento sotto che ti distrugge all'istante, magari su una cosa che tu hai scritto mettendoci il cuore, l'anima, e arriva un tizio sul divano e dice fai cagare fra fine, poi si scorda di te e però nel frattempo tu sei ferito da questa roba. Invece col libro, sciolto. Poi chi viene a farselo firmare per forza l'ha apprezzato, quindi bellissimo.
Chiaro.
Critiche più o meno, ne avrò ricevute, sì, però anche sti cazzi a un certo punto. Cioè, peggio le critiche, molto meglio le critiche da chi è esperto del settore che la critica dal 22enne che si sta mangiando il Sacebon sul divano. Quella è peggio del critico che ti dice: questo libro è una merda, non me ne frega un cazzo.
Che competenze hai per dirmelo?
Per dirla, sì, fa a che serve la critica? Non è vero, serve a indirizzare. Sto dicendo follie. Possiamo parlare di cose, di cibo? No, vabbè.
Ma parliamo di Maledetto Poeta.
Parliamo di Maledetto Poeta, sì, mi piace.
Maledetto Poeta è il tuo libro, quello che hai accennato che sta per uscire.
Sì.
Per quanto tempo ci hai lavorato?
Parecchio.
Anche questo contiene tutte quelle che sono, diciamo, le cose per cui abbiamo imparato a conoscerti, cioè questo humor un po' dark, un po' amaro, il racconto delle tue difficoltà esistenziali, questo romanticismo che forse anche un po' emerge dal titolo Maledetto Poeta o Poeta Maledetto.
Maledetto Poeta perché... sì, partiamo dal titolo. Maledetto Poeta perché è proprio maledetto me. Quello che ti dicevo prima. Maledetto il me che vuole che si prende sul serio, che vuole fare l'artista, che vuole scrivere le poesie, che vuole essere profondo. Io ho imparato a odiarlo, questo lato, perché preferivo molto di più il me cazzaro, che poi è da dove sono partito. Però secondo me poi inevitabilmente nella vita in generale, pure se non fai questo lavoro, va così. C'è un te cazzaro, poi c'è la vita e poi c'è il maledetto poeta. Cioè c'è quella parte di te triste, malinconica, però il problema è che quando il tuo lavoro è disegnare e scrivere, quella tristezza e quella malinconia diventano quello di cui vuoi parlare. E quindi io sono diventato un maledetto poeta in questi anni, sono diventato uno che vuole fare il poeta. E mi piace molto il mio lato poetico, però preferirei tornare a prima. E il titolo è proprio un insulto verso me stesso. Cioè, maledetto cazzo di poeta, perché sei qui, non ti voglio. E il protagonista è quello. Il protagonista del libro è il me a casa depresso, che è il maledetto poeta. Cioè, il me chiuso col... C'ha il cappuccio in testa, che è poi una cosa vera che ho vissuto. Cioè, io sono stato tipo per un anno e mezzo chiuso in casa che non riuscivo a togliermi il cappuccio dalla testa. Stavo tipo con un'insicurezza brutale, non riuscivo più a guardarmi nemmeno... Vabbè, complicato. E quindi questo libro ci ho messo un po' di tempo a farlo perché è proprio il racconto di un periodo di 3 anni, forse, di una depressione vera. Quindi di un periodo di chiusura e... un periodo di chiusura e quindi il personaggio è nel suo essere è profondamente triste e non è stato facilissimo per me fare questo libro, perché se prima raccontavo i miei disagi però consapevole che comunque stavo vivendo la mia vita come tutti, facevo cose, andavo in giro, frequentavo persone, vivevo l'esistenza, questa volta stavo raccontando un disagio reale di una persona chiusa completamente per delle cose che mi sono successe e poi pure un'indole mia, forse, che non lo so. Mi piace essere triste, probabilmente. Quindi ci ho messo circa 3 anni a fare questo libro, però non sono stati 3 anni di lavoro costante, ovviamente. Sono stati 3 anni di lotta con quest'opera. Ci sono tavole che ho fatto... Cioè, ci ho lavorato a scaglioni. C'è addirittura un periodo che 5 mesi non ho fatto nulla, una sera ho fatto... 4 tavole, che è il finale, e poi non ci ho lavorato per altri 8 mesi. Non c'è una sequenzialità nel modo in cui ho lavorato, cioè le tavole finali le ho fatte magari
prima di quelle
iniziali, cioè è un macello, però è un macello che mi piace molto, è l'opera di cui vado più fiero in assoluto, cioè è il primo libro per il quale dico bravo Fra, hai fatto una cosa proprio figa, personale, veramente te ne sei fottuto finalmente. Cioè non c'ha regole sto libro, è una roba a... Qualcuno potrebbe dire a caso, forse in parte lo è, però in realtà è la cosa più intima che abbia mai fatto.
Quindi dal punto di vista del contenuto sei fiero?
Contenuto e della struttura pure e di alcune tavole. Si vede che mi sono impegnato di più comunque. Cioè si vede che ho prestato più attenzione ai dettagli.
Quindi tutta quella ricerca... di stile diverso da quello che fai, di cui avevi bisogno, sei riuscito a...
Più o meno, tu l'hai letto. C'è una sorta di evoluzione in alcuni punti, come ti dicevo, però comunque sono abbastanza rimasto nella mia zona di comfort. Non sempre, però un pochino sì.
Cioè, sembra un'evoluzione del tuo stile che va in una direzione molto più espressiva.
Vabbè, molto più punk poi, sono alcune tavole che proprio sono disegnate di getto.
Sì, si vede.
Ma alcune tavole sono addirittura... Cioè, Non sapevo cosa stavo facendo. Io mi sono messo il foglio davanti, ho iniziato a scrivere e a raccontare senza sapere nulla, non c'avevo niente di scritto. E quando l'ho visto ho detto, cazzo, fra, tu puoi fare 10 libri all'anno così. Quello è il segreto.
Ho trovato il format.
Mi piace tantissimo quel modo di raccontare, che qualcuno potrebbe vedere come qualcosa di, non lo so, raffazzonato. E invece no, è proprio figo, perciò sono contento. Infatti il prossimo libro voglio fare così, Flusso di coscienza.
Il protagonista è sempre l'uomo uccello, quindi.
È un altro uomo uccello in realtà.
L'uomo uccello col cappuccio.
È l'uomo uccello, no, ma pure il becco. C'ha il becco a patata, è bianco e non è russo, c'ha la felpa col cappuccio. È sempre un uomo uccello, ma non è l'uomo uccello.
È anche questa un'evoluzione del tuo personaggio?
No, è proprio... è come se l'uomo uccello si fosse spaccato e da dentro fosse uscita questa sorpresina dell'ovetto Kinder, che cos'è? È lui depresso. E quindi c'è anche il fatto di fare lui bianco con la felpa russa, è come se si fosse... ci fossimo scambiati i ruoli tra quello che c'era dietro all'uomo uccello, che era un uomo depresso, e l'uomo uccello che invece è quello che si vedeva dall'esterno. Ho scelto di cambiare i colori e fare questa inversione perché è come se quello che c'era in superficie fosse entrato dentro e quello che c'era all'interno fosse emerso fuori, uscito fuori. E quindi il maledetto poeta non è altro che anni e anni di accumulo di roba che poi è diventata...
che dovevano uscire fuori.
Sì, che sono diventato poi io chiuso letteralmente.
Ma ti ha aiutato a un po' esorcizzare e a uscire dal tuo periodo più buio? Cioè no. A tirare fuori tutto quello che dovevi tirare fuori?
No, non mi ha aiutato. Non ci credo nell'effetto catartico dell'arte.
Non ci credi?
No.
Libri e libri.
No, non ci credo. Per me no, cioè per la mia esperienza non ci credo. La mia esperienza personale non è mai servito a un cazzo. Cioè io mi sono sempre aperto, ho sempre raccontato me stesso, quello che mi affliggeva, quello che mi faceva soffrire, però
per te non aveva una funzione di curativa, era
no.
Soltanto di tirare fuori delle
sì,
cose per
cioè,
guardarle.
Ma magari sì, vedi, ho detto una stronzata probabilmente. Magari il tirare fuori un'utilità ce l'avrà avuta. Però ti devo dire che ho risolto qualcosa parlando di me stesso e della mia interiorità. Non è vero.
Ma magari la risoluzione sta sempre nel guardare le cose da un altro punto di vista.
Ma magari non capisco un cazzo semplicemente. Che comunque è un'ipotesi.
Però già dirlo forse ti aiuta poco. Cioè,
che non capisco un cazzo, dici?
Sì, dirti continuamente
dirmi queste cose. Vabbè, ma è il mio lavoro.
Perché vuoi tirare fuori la tua parte cazzona?
No, no, farmi una merda è il mio lavoro. Cioè distruggermi è fondamentalmente quello che faccio la mattina alla sera. Ultimamente un po' di meno. Però mi sto impegnando per criticarmi di meno. Solo che non è facile. Non è facile.
Mi vuoi parlare dell'uomo uccello? Di come nasce e di cosa ti immagini che gli succederà?
Oddio, questa è una domanda difficile. Cioè, il futuro del personaggio non so.
Non so se ce l'hai in testa, ma cosa potrebbe diventare?
Non te lo so dire, perché io non so effettivamente se esista o meno un futuro per questo personaggio, perché ho un po' paura di me stesso rispetto all'approccio che ho verso le cose. Ultimamente ho pensato un sacco di volte di... Ah, ok. Un sacco di volte di... chiudere, cioè di dire Matti non ti fa bene questa roba, non fa per te. Ti parlo del fatto di avere un pubblico vasto, di avere un feedback costante su quello che fai, di avere l'attenzione di un gruppo di persone che ti guarda e ti giudica e non lo so. Sto cominciando a pensare che non fa per me, che ci sono capitato per caso e che dovrei uscirne e dovrei riprendere la mia strada, cioè fare l'illustratore e basta. Quindi una parte di me mi dice che il futuro dell'uomo uccello è la morte del personaggio, cioè io che smetto di farlo e che vado a fare illustratore e che magari mi dà una mano, ecco, è una sorta di raccomandazione il futuro dell'uomo uccello, cioè mi servirà per fare quello che voglio, però diciamo, però quella è la badessa, ti ricordi che faceva, quindi sono un po' più avvantaggiato. Se invece devo vedere, devo avere una visione un po' più ottimistica della cosa e quindi dire che non abbandonerò nulla e che continuerò a fare questo lavoro, lo vedo bello pop. Bello proprio che incomincio a collaborare con un sacco di aziende, mi faccio un sacco di soldi, mantenendo quel lato, il lato che ho tirato fuori adesso. Forse è un po' più poetico. Meno coglione e più poeta, Quindi si ricomincia a prendersi sul serio, quindi buttiamo nel cesso tutto quello che ho detto in questo podcast fino ad ora e divento un cazzo di poeta e vinco un premio importante.
Questo post è catartico.
Vedi, mi sto contraddicendo e basta, è bellissimo contraddirsi, a me piace un sacco, darmi torto, cambiare idea, è proprio importante, un sacco di persone lo capiscono. Penso che devono stare fermi lì nella... No, invece tu ti devi evolvere, fra... Datti uno schiaffo mentale, datti una svegliata. E quindi potrebbe essere questo il suo futuro, oppure semplicemente che faccio, continuo a fare la stessa cosa sempre, senza cambiare, senza evolvermi, finché non muoio da solo come una pianta che non,
te lo porti,
a cui non dai acqua.
Te lo porti nella tomba.
Sì, fino alla fine. Tanto la tomba, a 37 anni arriverà sta tomba, quindi... È vero, 36, ma che cazzo me ne fa? Che futuro lo concello così? Io tra poco muoio, quindi... Ciao, una, 7 anni di cazzeggio e via. Muoio sicuro, sono contento di averlo detto finalmente pubblicamente, perché c'è la prova quando
che,
morirò.
Che tu lo sapevi.
Sì.
Parliamo un po' di una parte un più tecnica del tuo lavoro, se ti va.
Sì.
Come nascono le tue strisce? Hai sempre già in mente quello che vuoi raccontare oppure lo tiri fuori mentre inizi ad approcciarti alla vignetta?
Allora, solo per un piccolo periodo è stato così. Cioè c'è stato un periodo in cui... Ma ti parlo veramente di 3 mesi in cui io mi mettevo davanti all'iPad e dicevo: ok, vedi che esce fuori. Un po' l'approccio che ho avuto con alcune tavole dell'ultimo libro. Però in realtà è sempre stato diverso. Cioè note, iPhone, iPad, quello che sia. Scrivo tutto, scrivo un sacco e ogni tanto vado a rileggere, vado a selezionare.
Quindi parti dalla scrittura.
Sì, parto dalla scrittura e sul disegno non c'è uno schema, non c'è una preparazione. È solo la scrittura che mi evoca delle immagini, quindi io agisco di conseguenza. Molto basic come processo creativo, niente di troppo particolare, tranne per quelle tavole appunto che ho fatto un po' più pazzerelle con puro istinto e basta. Tecnicamente poi lavoro con l'iPad ormai da un sacco di anni. Tra l'altro io così ho iniziato poi, mi sono affacciato al mondo del lavoro. Usavo un'app sul mio primo iPad che era Paper by 53, era un'app bellissima, e mi notarono e iniziarono a darmi commissioni. E io là mi sono affacciato al mondo del lavoro come illustratore. Mi stava andando pure bene, infatti secondo me devo continuare su quella strada.
Cosa hai fatto in quel periodo?
E io disegnavo con le dita sull'iPad, era la mia skill, e ci riuscivo benissimo. Cioè, c'ho un sacco di lavori che li vado a riguardare e dico: ah, fra, eri un drago, bello. E
per chi hai lavorato? Cioè lavoravi con committenti diversi?
Mi commissionavano loro, questa azienda Paper by 53 mi commissionava un sacco di roba. Poi stesso loro mi presentarono ad altre realtà. Tra l'altro parlavo un inglese pessimo, mi dovevano correggere 10.000 parole che scrivevo nelle illustrazioni. Tuttora l'inglese io stiamo inguaiati, però sto un po' meglio. E iniziare a lavorare con loro. Poi li ho appesi brutalmente quando ho aperto la pagina. Quando iniziano ad andarmi le cose bene lì, è lo stesso motivo per cui ho abbandonato l'accademia alla fine, perché mi sono dedicato solo a quello.
Non l'hai finita l'accademia?
No, mi mancavano 8 esami circa e sono uscito come si esce dal bar, da quel luogo. Cioè un giorno ho detto ciao e me ne sono andato.
Senza
fine.
Pagare
senza fare nulla, come se gli ultimi 3 anni fossi andato via in una casa vacanze. Sono uscito all'università, non sono mai più tornato. Fine. Così è andata. Però avevo le idee belle chiare. Cioè avevo visto sta cosa che stava prendendo forma, c'era un interesse attorno, ho detto: Matti, concentrati. Perché la vedevo poi come, vabbè, come tutte le cose della vita. Tu quando ancora non ci arrivi le vedi come il traguardo. Dici: ah, Matti, se tu riesci a fare questo, a realizzarti, sarai felice. Non è vero.
Però hai realizzato una cosa che è interamente tua e che sta alle tue regole e che certo. Gli altri amano, senza che tu debba scendere troppo a compromessi.
Però sei comunque irrisolto. Io volevo risolvermi pure col lavoro. Cioè speravo che il lavoro fosse una di quelle cose nella vita che sai...
Non sono cose che ci hanno raccontato queste.
A 20 anni tu credi che sia così, sei convinto. Dici: ok, io devo raggiungere delle cose per stare bene. Quindi devo trovarmi un partner, devo realizzarmi lavorativamente. E quando raggiungerò quei fatti, starò bene. Poi ci arrivi e scopri che non è così. Molto triste. Quindi bello, hai realizzato il tuo universo, però l'intento era un altro, era stare proprio bene. Ma che pretese c'ho poi? Stare bene, capì? Tu stai bene?
Ma lo vogliono tutti, non ti preoccupare.
Rispondimi.
Io sto bene.
Devi aprirti come mi sto aprendo io.
A tratti.
A tratti stai bene.
Okay. Sì.
Già una risposta importante. Cioè già dire sto bene a tratti. In realtà pure io però sto bene a tratti. Quindi sei depresso anche tu?
No.
No?
No, perché non è che all'altro 50%
è depressione. Sciottezza, tranquillità.
Sì, potrebbe andare meglio.
Potrebbe andare meglio, mi piace. Sì, potrebbe decisamente andare meglio, ma il mondo in sé potrebbe andare meglio.
Non mi sento un depresso.
Ok, secondo me lo sei.
Ti faccio le ultime due domande. Potremmo stare qui ore, però poi la nostra Susanna non saprebbe come montare
questa difficile
puntata.
Sì.
Hai sempre dato questa impronta molto autobiografica al tuo lavoro. Hai raccontato di te, lo hai fatto anche nell'ultimo libro, in cui in un modo o nell'altro volevi tirare fuori delle cose. Ma ti è mai venuto in mente di provare a raccontare delle storie che non fossero tue, che andassero in direzioni completamente diverse, cicli narrativi,
sì.
con personaggi diversi? Succederà mai?
Stanno tutte lì queste idee, stanno nelle note, mai sviluppate. Credo proprio per quello che ti dicevo prima riguardo a come approccio all'opera, al libro e come ci lavoro, vero o male, raccontare una storia, mi è da dire vera, che non sia semplicemente parlare di me, di quello che vivo, richiede un impegno particolare che non sono mai riuscito a metterci, proprio ho dei limiti pratici, non riesco a lavorare come vorrei ai libri. C'ho un sacco di idee che mi piacerebbe sviluppare. Forse un giorno arriverò a farlo quando avrò capito come lavorare a un libro per bene, o avrò una soglia dell'attenzione un po' più alta, o semplicemente avrò realmente voglia di lavorare, perché io è un po' di tempo che non ce l'ho, che mi è finita la voglia di lavorare.
Non hai mai cercato un partner con cui fare delle collaborazioni, scrivere a quattro mani, disegnare a quattro mani?
No, sono stato un sacco chiuso pure su questo in questi anni. Cioè, se vai sul mio profilo praticamente non trovi una collaborazione con nessuno. C'è stato anche un momento in cui sono stato gelosissimo del mio lavoro, ho dovuto affrontare un po' di cose, quindi forse adesso, solo adesso, dopo un sacco di anni, mi sto aprendo a delle cose nuove. Anche lavorativamente, non posso dire nulla, però sto incominciando ad accettare delle cose che non riuscivo ad accettare.
Delle cose che sono dei compromessi?
Ma forse le ho sempre viste come compromessi, adesso invece non li vedo più come compromessi, ma semplicemente, Matti, devi lavorare. Cioè, devi iniziare a lavorare, non puoi stare là, no, non hai più 20 anni, ce n'hai 30, ti devi dare una svegliata. E quindi, non tanto compromesso quanto presa di coscienza del fatto che questo è un lavoro, non deve essere più io che gioco, che parlo con la gente, che faccio le cose così. È un lavoro e devo capire che è un lavoro e devo affrontarlo come lavoro, e forse pure questo mi porterà a vedere il libro e quindi raccontare una storia in modo diverso, e forse riuscirò a farlo pure seguendo questo percorso. Ci spero, perché mi piacerebbe davvero molto raccontare una storia che non sia io che sono triste. Ce la posso fare?
Sì.
C'erano un sacco di idee segnate. Te ne vorrei dire una.
Diccela.
Allora, però paura che fa cagare poi.
Spoilera.
Oh, se fa cagare la tagliamo.
No, la teniamo e le persone commenteranno e ci diranno cosa ne pensano. Allora, e avrai un riscontro.
Si chiama Il popolo della casa. È un uomo che gli muore il coniglio. Questo sono sempre io, un saluto a Wilson, ti voglio bene fra comunque tu sia, 12 anni, un coniglio nano che mi ha accompagnato nella mia esistenza, mi sono affezionato molto a quel coniglio. Stai
salutando
rapporto.
Wilson e il coniglio.
Wilson è un personaggio che sta nelle mie strisce, che era effettivamente un coniglio nano, che ha campato 12 anni, ma tu ci credi? Sì,
se
infatti che te lo sto dicendo.
Se me lo dici. Sì.
Non è vero, 6 anni, non è vero, 12 anni. Immune il coniglio va nella sua stanza, triste, si mette a piangere, abbassa la testa, si gira, guarda un foro nel muro e all'improvviso si ritrova lì, in quel foro, minuscolo, e vede se stesso seduto alla scrivania che sta piangendo. Panico, che cazzo sta succedendo? Non capisco. Incomincia a esplorare le pareti della casa e scopre che a casa sua, tra le pareti, esiste un popolo che è semplicemente la polvere, però che ha... sono degli esserini proprio, e c'è una cazzo di civiltà nelle pareti di casa sua, ed è un'intera popolazione di persone che è cresciuta con l'idea che quella casa e le persone che l'abitano siano delle divinità. Quindi ci sono, c'è anche la statua di Wilson in una piazza, c'è la statua sua, e quindi quando lo vedono è come se fosse arrivato Gesù.
Un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, sulla terra, un po' sì, Man sì. in Black.
Un po', non so, un po' io tutto fatto che scrivo,
esatto,
questa cosa.
Un po' le canne che ti sei fatto.
Sì, però visivamente secondo me è molto figo. E poi soprattutto immagino il protagonista che, esplorando questa città, questa popolazione della casa, che non è altro che polvere, rivede molte cose in modo diverso, compresi i suoi genitori, il rapporto conflittuale con loro. Scopre poi tutte le cose che immagino, tipo che esistono dei tour, tipo le persone ogni tanto uscivano dalle pareti e tipo nelle delle passeggiate, le gite della scuola, nelle, come si chiamano, le fessure tra le mattonelle della cucina, c'era
le fughe,
sì. E vabbè, basta, non voglio spoilerare più. Comunque, secondo me questo immaginario è molto figo, questo popolo di polvere che rappresenta un po' quella casa, tutto quello che è passato in quella casa.
Però vista in un modo completamente diverso.
Gli eventi, no, immagino proprio questo, è come se fosse una sorta di, cioè un intero, un piccolo pianeta che è un omaggio a una frazione d'esistenza sulla Terra, a un appartamento e a quanta profondità e quanta storia c'è dietro a una singola famiglia. Mi piaceva molto sta cosa.
Titolo?
Il popolo della casa.
Fantastico.
Ti piace?
Lo vedremo presto.
Non lo so.
Spero.
L'ultima, credo di no. Credo di no.
L'ultima domanda. Ci hai parlato un po' di modelli di ispirazione, altri illustratori. Chi ti piacerebbe che venisse qui per una prossima puntata di Spigola? Chi vedi come futuro ospite?
Riccardo Guasco.
Riccardo Guasco. Ciao Riccardo.
Riccardo Guasco, un grandissimo illustratore, uno dei migliori.
Lo conosciamo, lo amiamo.
Ah, ok.
Magari questo diventa un invito per farlo venire qui.
Anche se una volta io ho scritto su Facebook, non mi ha mai risposto, quindi penso che anche il mio dice: guarda, proprio perché l'ha detto la badessa non vengo.
Magari invece sì, dice: oh mio Dio, cosa mi sono perso.
Esatto, Riccardo, ti voglio bene, sappilo. Non fare il bastardo, è vero, questa si taglia.
Stava andando bene, ma alla fine no.
Riccardo, mi raccomando, vieni a Spigola, perché secondo me c'hai tante cose da dire. Ma perché te lo devo dire io? C'è un sacco di cose da dire.
Oh, potevamo finire prima.
Sì, vabbè. Basta. Ciao Riccardo.
Grazie mille Mattia.
Grazie a voi, è stato figo.
Bello. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Alla prossima. Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast. Questa puntata è presentata da Alessandro Timpanaro. Il coordinamento editoriale e di produzione di Giulia Guido. Riprese e montaggio sono di Andrea Giani e Susanna Giammona. La visual identity è curata da Paola Mangerotti. Ogni puntata è scritta da Giulia Tofi e Giulia Guido. Il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le fotografie di Andrés Juan Suarez. La parte social è curata da Giordana Bonanno e Leila Stabile. Il set design del collettivo Parasite. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.